Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la Vita. Come promesso, l'ospite di oggi è ancora Paolo De Ganutti. Ciao Paolo.
Buongiorno e grazie per aver rinnovato l'invito.
Bisogna rinnovare l'invito quando gli argomenti sono così scottanti. Il tuo interesse per la geopolitica, i tuoi due libri, Trieste, Portofranco Internazionale o Bastione Militare della NATO, e l'altro, l'ultimo, 2027, La guerra per il Portofranco di Trieste, sollecitano molte curiosità, attenzioni, che per la verità, già dicevi l'altra trasmissione, sono attive da anni naturalmente in quel di Trieste, verificate anche nei tanti convegni da te organizzati, da solo, con Limes, con Caracciolo, con, non dimentichiamo, Padre La Rivera, che anche ha dato un buon sostegno a queste indagini geopolitiche, no?
Allora, io voglio dire una cosa, tutti questi convegni recenti e quelli di maggior successo a Trieste non si sarebbero potuti fare senza padre Luciano La Rivera.
Che va ricordato.
Gesù, il Centro Veritas, sì. Devo dire assolutamente la verità, perché è quello che ha dato la possibilità, l'impulso, i rapporti, anche la credibilità per organizzare queste cose. Il fatto che non sia più a Trieste renderà forse più difficile organizzare delle cose così. Nella trasmissione precedente eravamo arrivati al fatto.
Eravamo arrivati ad Eurasia, al tema dell'Eurasia, no? Questo è un tema molto importante perché naturalmente le linee di forza che intersecano, è vero, l'Europa e che collegano l'Europa all'Asia, tanto vero che si parla di Eurasia, sono presenti nella storia già in epoca napoleonica, poi avevi citato anche Hitler.
Certo, allora io volevo fare presente questo. L'Europa occidentale, in particolare la parte orientale dell'Europa occidentale, cioè la Germania, ha un interesse vitale a costruire rapporti positivi con le altre potenze euroasiatiche, in particolare Russia e Cina.
Certo.
Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che la Russia è il più grande produttore di idrocarburi ed energia, nonché di materie prime di vario genere. La Germania ha una grande industria che poteva tenersi in piedi solo avendo il gas russo a basso costo ed esportando nei paesi, in Oriente, in particolare in Cina. Il principale partner economico della Germania era in tutti questi anni la Cina. La Cina ha bisogno di importare generi, chiamiamoli alimentari, cioè grano dalla Russia, importare gas e idrocarburi dalla Russia, ed è diventata la fabbrica del mondo, perché l'Occidente ha deciso a un certo punto di privarsi dell'industria, di avere manodopera a basso costo, e ciò ha permesso alla Cina di svilupparsi moltissimo.
Un attimo, la parola privarsi la trovo di fuoco, la sottolinei? Questo privarsi proprio dell'industria?
Io la sottolineo perché, per esempio, per quanto riguarda gli Stati Uniti, sono andati in una crisi tremenda. Pensate alla città di Detroit, che era diventata quasi un deserto,
sì.
Gli Stati Uniti in questo momento hanno pochissimo del prodotto interno lordo da manifattura e industria. È rimasta l'industria bellica, sicuramente, ma nemmeno le navi riescono più a prodursi, non ci sono più cantieri. Devono rivolgersi o alla Corea o alla Cina stessa. Forse pochi sanno, ma tutte le gru dei porti americani sono di fabbricazione cinese.
Ma pensa.
Cosa succede? In Occidente, tranne che in Germania e altre parti, si parla dell'Europa, questo è successo in misura lievemente minore, ma diciamo che le grandi economie avanzate come gli Stati Uniti, come anche l'Inghilterra e come noi purtroppo da diverso tempo, hanno scelto piuttosto di occuparsi di finanza e servizi piuttosto che di manifattura, perché la scelta è stata quella di andare dove la manodopera costa poco. Adesso da noi gli operai sono pochi rispetto al resto della popolazione. A Trieste, nel prodotto interno lordo di Trieste, la manifattura, cioè l'industria, è meno del 9% della produzione locale.
Ma noi siamo una città comunque problematica da questo punto di vista per mancanza di entroterra. Facciamo un rapporto piuttosto con città più importanti italiane. Milano, Torino. Torino è in forte decrescita, è una cosa incredibile.
È in forte decrescita, pensiamo alla Fiat che non c'è
certo
più.
Certo che non c'è più.
Ma questo sta succedendo dappertutto.
Sì.
Allora, abbiamo appena sentito la notizia che la Volkswagen intende chiudere 2 stabilimenti in Germania.
Ecco,
quindi noi ci troviamo in una situazione di deindustrializzazione dell'Occidente, mentre l'Oriente e la Cina si sono molto sviluppati sul piano industriale. Qualcuno dovrà produrre sia il cibo sia gli oggetti che usiamo ogni giorno.
Certo.
In questo momento queste cose sono prodotte, per esempio in Russia tantissimo grano, anche perché si sta cominciando a utilizzare anche la Siberia per produrre, perché il clima si sta riscaldando.
Certo.
E sia la Cina, perché ci dà tutta una serie di prodotti che altrimenti non avremmo la possibilità di permetterci. Ecco. Allora, se noi seguiamo i nostri interessi, il porto di Trieste con chi si collegava? Era un porto sostanzialmente che collegava l'Occidente dell'Eurasia con l'Oriente dell'Eurasia. Questa è la sua funzione storica.
Sì.
Ecco. È chiaro che questa cosa qui non può andare bene a uno che ha un egemone mondiale che ritiene invece di poter essere lui a gestire tutti gli affari del mondo. Ma questo sta creando tensioni, anche perché l'egemone mondiale, avendo una grossa crisi interna, e pare che per esempio tutti noi abbiamo assistito a degli eccessi che ci sono stati, come l'attacco a Capitol Hill, che è una cosa enorme, come se in Italia un ex presidente della Repubblica ordinasse alla sua gente di attaccare il Parlamento. Cioè non è una cosa
No.
È una cosa grossa.
Sì, è certamente.
È una cosa grossa. C'è una crisi, una spaccatura interna negli Stati Uniti fortissima. E dall'altra parte c'è anche un'incapacità, anche per mancanza di strategia, di gestire l'ordine mondiale. Perché se tu vai in Afghanistan e dopo ci devi scappare, se tu vai in Iraq per sconfiggere, diciamo così, un presunto terrorista che era Saddam, e dopo devi scappare da lì e lasci l'Iraq che diventa una succursale dell'Iran, qualcosa non funziona.
Sì.
Se poi succede che scoppiano guerre, scoppiano di qua e di là, Israele sta facendo una politica che pare sia disapprovata dal mondo intero per quanto riguarda i massacri a Gaza. Tu dici a Netanyahu, stai tranquillo, e lui se ne frega, vuol dire che non ti rispetta, vuol dire che la tua stessa funzione non c'è più. E in questo caos, il caos appunto si estende e i rischi di guerra aumentano.
Poi in questo naturalmente scenario apocalittico che ci stiamo avvicinando,
brutto
ecco, avevamo cominciato a trattare, a visionare la Via della Seta nell'arco dell'altra trasmissione, che però il discorso rimane problematico ancora una volta. Perché?
Perché semplicemente gli Stati Uniti sono intervenuti, e essendo l'Italia si definisce un alleato, ma in realtà è un satellite La sì. definizione giusta è un satellite, cioè se tu il capo dice che tu non la puoi fare, tu non la fai, punto. Non è stata fatta perché non interessa al capo, il capo non vuole che sia fatta. Adesso, quali alternative ci sono per Trieste? È stata proposta questa adesione di Trieste al Trimarium, che cos'è? Costituire questo triangolo fra il porto di Trieste, il porto di Costanza sul Baltico, il porto di Costanza sul Mar Nero e il porto di Danzica sul Baltico.
Quindi ripetiamo il termine perché non è un termine corrente, Trimarium, Adriatico, appunto,
Baltico
e Baltico e Nero. Sì.
Questo qua però è stato verificato che ha una funzione tipica più militare che non commerciale, nel senso che questo qua crea delle linee logistiche in grado di alimentare il fronte est della NATO che va proprio sull'istmo d'Europa, cioè la linea ideale che collega Danzica con Costanza, e quindi diciamo che questo è un progetto di carattere militare che farebbe di Trieste il retroterra logistico in un potenziale conflitto. Al suo compito sarebbe quello di alimentare con truppe e armi, fare l'assistenza alla base di Aviano che è a soli 70 km da Trieste e quindi di fatto trovarsi indirettamente coinvolta in una situazione piuttosto sgradevole, e questo non succede alle città italiane, questo succede a Trieste. Succede ad Aviano, dove c'è il vertice delle forze aeree europee. E quindi chi ama la pace, anche per opportunismo, io non sto parlando solo di idealismo, chi ama la pace anche perché non vuole avere un missile sulla testa, farebbe bene a cercare di evitare di arrivare in questa situazione.
Di questo si parla frequentemente in giornali specifici, certo, americani, ed è anche per questo che tu con l'IMES affronti questi argomenti insieme a Caracciolo.
Sì, diciamo che questi argomenti io li ho affrontati specificatamente anche con un'altra rivista, che è la rivista Pluralia, è una rivista che viene pubblicata in italiano, inglese, cinese e russo, che si occupa specificatamente anche di queste cose. Quello che possono dire tutti quanti gli analisti è che Trieste corre il rischio di essere coinvolta in un progetto bellico, diventando una sorta di bastione militare della NATO. Questo però è in conflitto con la funzione di Porto Franco. Perché? Perché il Porto Franco, come dice la parola stessa, è un porto aperto a tutti e sono quelle classiche zone neutre, come la Svizzera, che vengono utilizzate per l'appunto per continuare a avere relazioni, per continuare ad andare avanti. La Svizzera ha dimostrato chiaramente che la neutralità paga
non sempre.
Paga nel senso non solo moralmente ma anche economicamente. L'India, che sta facendo una politica, diciamo, di neutralità, che parla con tutti, sta crescendo. Chi sta crescendo in maniera enorme a noi vicina è la Turchia. Su questo, la Turchia, pur essendo parte della NATO, ha avviato più volte tentativi di mediazione con la Russia per la situazione dell'Ucraina, sta diventando il centro di smistamento europeo del gas russo, che continuerà comunque ad arrivare anche sotto mentite spoglie. Non solo, ma tutti i traffici si stanno concentrando sulla Turchia proprio per questa sua funzione di neutralità, per questa sua capacità di parlare con tutti, cioè di parlare con i russi, di parlare con l'Asia centrale, il Kazakistan, di parlare con la Cina senza escludere nessuno. Questo la sta facendo crescere. L'unica linea che sta funzionando e sta crescendo a Trieste in questo momento di crisi, che vede anche Suez chiuso, è l'autostrada del mare con la Turchia. E il 70% delle esportazioni turche passa per Trieste e ormai il 60% delle merci che sono in transito su Trieste provengono da Turchia, che è diventato una specie di snodo per tutta l'area, proprio perché si mantiene su una posizione non schierata militarmente, esente da tutti i discorsi bellicisti e disponibile a fare le mediazioni per arrivare a una situazione di pace e tranquillità.
Allora, nell'altro incontro, l'altra settimana, abbiamo accennato, ma molto, molto vagamente, a un'altra via, che non è più la via della seta, la via del cotone. In questo ambaradan c'è la via del cotone, o almeno si parla di che sia realizzata, questo non lo so, allora, non mi sembra tanto sicuro.
La via del cotone è stata una proposta che è stata firmata al G20 del settembre del 2023 anche dal governo italiano. È una proposta che nasce negli Stati Uniti in contrapposizione alla via della seta, per quello è stata chiamata via del cotone in gergo.
Ah, ecco, perché fattivamente ci sia...
No, si tratta di contrastare la via della seta e qualcosa bisogna proporre. Il problema è che la proposta che è stata fatta è abbastanza strana, nel senso che prima di tutto in questo momento di merci fra l'India e l'Europa occidentale ce n'è pochina, perché l'India non ha una capacità di produzione industriale nemmeno lontanamente paragonabile a quella cinese. Può darsi che in un futuro si sviluppi, ma comunque...
Oggi è diverso.
La seconda cosa è che questa via del cotone dovrebbe passare andando dal porto di Bombay fino al porto di Dubai o comunque ai porti d'Amman dell'Arabia Saudita, attraverso l'Arabia Saudita avere una ferrovia di circa 2500 chilometri, poi arrivare in Giordania e dalla Giordania andare al porto di Haifa in Israele.
Come ti sembra semplicina la cosa?
La cosa sembra estremamente complicata, ma è chiaro che questo qui è un tentativo degli Stati Uniti di coinvolgere tutti i propri alleati in zona, perché l'Arabia Saudita è alleata degli Stati Uniti in zona, la Giordania è su posizioni intermedie, ma diciamo alleata degli Stati Uniti, e Israele pure. Viceversa, tutti gli altri paesi dove passano queste cose qua alleati proprio non sono. Allora è chiaro, tentativo di favorire i propri alleati e di costruire una forma di alternativa in cui poi da Haifa le merci arriverebbero a Trieste e andrebbero diffuse in Europa attraverso il famoso triangolo del Trimarium.
Però 2500 chilometri di ferrovia
nel deserto
fa riflettere, perché
parecchio,
perché sembra qualcosa di estremamente fragile.
Anche perché la zona adesso è coinvolta in una situazione di guerra.
Certo.
Cioè è difficile che, diciamo, che possano passare ferrovie e andare a Haifa in questo momento in cui girano missili di qua e di là.
Quindi stiamo parlando di un futuro che si prospetterebbe ipotetico, che si prospetterebbe roseo, ma che oggi roseo non è.
E che forse sarà roseo nel futuro, ma sì, che comunque per poi diffondere queste merci in Europa attraverso il cosiddetto Trimaurium. E quindi qua il progetto si salda con un altro progetto americano, sempre però di carattere militare.
Sì.
Adesso il progetto della via del cotone prevede anche una cosa, è un'osservazione che io vorrei fare, è importante. Cioè l'India non sta producendo merci in questo momento, ma sta diventando sempre di più un nodo mondiale per quanto riguarda l'informatica e l'elaborazione dei dati.
Sì.
Allora, il progetto di nuova via del cotone prevede che fra l'altro questa infrastrutturazione stradale o ferroviaria sia affiancata da cavi dati. E cosa sono i cavi dati? Sono i cavi che stanno connettendo internet in tutto quanto il mondo. L'Europa, per esempio, è connessa tramite cavi sottomarini.
Sì.
Non c'è nessuna connessione via radio. Uno dei porti dove nel Mediterraneo atterrano gran parte dei cavi è il porto di Marsiglia. Il porto di Marsiglia in Francia ha dichiarato recentemente che guadagna di più dal traffico dei dati che dal traffico delle merci. Perché? Perché dove atterrano, perché si dice così, i cavi dati, si costituisce una grande quantità di imprese informatiche che si occupano del software, del hardware, eccetera, e diventa uno snodo, come una volta erano semplicemente i porti delle merci, un punto di attrazione per quanto riguarda lo sviluppo economico, che adesso si basa moltissimo sull'elaborazione dei dati e sulla velocità di questi dati, perché intorno a Marsiglia la velocità di internet è stratosferica e quindi permette di fare dei lavori che non è possibile fare da altre parti. Allora, cosa succede? Mentre tutti questi cavi in questo momento passano per il Tirreno,
sì,
nell'Adriatico non c'è neanche un cavo, neanche un cavettino piccolo piccolo, non c'è nulla. Il progetto di via del cotone prevede anche i cavi, E questi cavi però disgraziatamente in questo progetto dovrebbero arrivare a Haifa in Israele, che mi pare molto problematico, perché lì basta che tirino una bomba e il cavo salta per aria, e non è una cosa che si può fare, insomma, in una situazione di guerra che chissà quando potrà essere risolta. Allora sarebbe interessante piuttosto vedere di collegare l'India via cavo con percorsi praticabili, con percorsi sicuri e praticabili, in modo tale che ci siano questi cavi che arrivino su fino a Trieste, perché Trieste può agevolmente fare da cerniera,
certo,
da punto di diramazione con tutta l'Europa centro-orientale. Noi abbiamo, fra l'altro, una possibilità straordinaria che nessun altro ha: l'oleodotto che parte da Trieste e va fino in Germania.
Certo. Però scusa, una piccola chiosa, dicevi a partire dall'India, però a questo punto evidentemente con ben altro tragitto rispetto,
certo,
ecco,
con tragitti più stabili, quindi in zone più protette. Per esempio, una delle aree che dovrebbe essere fatta è quella che può andare a intercettare il ramo centrale della Via della Seta, che passa attraverso stabilizzati. Recentemente c'è stata una riunione della SCO, che è l'organizzazione della cooperazione di Shanghai, si chiama, che prende praticamente tutta l'Asia centrale, che arriva fino a cui adesso ha aderito anche la Turchia. Loro hanno dichiarato che non vogliono assolutamente consentire al caos mondiale che si sta estendendo di arrivare nelle loro aree, e che vogliono garantire che queste aree restino in pace,
ecco,
in tutti i modi, perché e poi grazie alla pace poter infrastrutturare e collegare bene tutte queste aree eurasiatiche che vanno dalla Cina, l'Asia centrale, la Russia, la Turchia, fino in Ungheria.
Certo. Quindi dicevi Trieste, smistamento appunto, a proposito dei cavi dati, no?
Ma perché parlavo dell'oleodotto?
Certo.
Perché la società che... Allora, l'oleodotto è un grosso tubo,
sì,
ecco, che attraversa le Alpi, che è molto sorvegliato perché ha già subito un attentato nel 72, ricorderete, quindi la zona è protetta, è molto sorvegliata, ed è possibile mettere a fianco del tubo che porta il petrolio anche i cavi.
Ecco.
In questa maniera ci sono già le gallerie nelle Alpi, c'è tutto, ci sono le sicurezze. C'è, per esempio, voi sapete che anche al porto di Trieste tutta la zona dei tank, cioè dei contenitori di petrolio, è sorvegliata militarmente, insomma.
Certo.
Cioè, quindi ti dà una grossa garanzia di sicurezza, che è una delle cose importanti in questi casi. E la società che si occupa dell'oleodotto sta già esaminando il fatto di poter affiancare l'oleodotto con cavi ottici per il trasporto dati.
E allora, se Marsiglia è questa capitale delle imprese informatiche, potrebbe essere equilibrata dall'altra parte in un futuro da Trieste.
Certo, perché se Marsiglia fa sulla parte dell'Europa occidentale, cioè Francia, Spagna, eccetera, e da questa parte invece c'è il nostro mondo, insomma, che è diverso, che è Germania, Austria, Slovacchia, Boemia. Ecco, e quindi che fra l'altro soffrono di una lentezza di internet notevole, che rallenta anche lo sviluppo.
Certo, certo. Altre prospettive?
La prospettiva, secondo me, è: prima di sognare bisogna vivere.
Sì.
Primus vivere de inde philosophari, dicevano gli antichi. Allora, la prima cosa, io penso che sarebbe opportuno e molto interessante se a Trieste si sviluppasse consapevolezza della necessità di mantenere la pace.
Sì.
Questa città ha sofferto enormemente dalle guerre. Le guerre hanno portato solo disgrazie, separazione dei territori, sangue, atrocità, che penso che poche altre parti... Insomma, io ho parlato con tante persone che sono venute a Trieste, fra cui anche padre Luciano, dice qua si sente che è passata la storia.
Sì.
Ecco, ci sono state atrocità non piccole, abbiamo avuto un campo di concentramento con tanto di forno crematorio, insomma, cioè, non succede dappertutto questo.
Sì.
Allora noi abbiamo pagato caro, insomma, abbiamo già dato, quindi movimento per la pace, per garantire il nostro futuro, e dopo ragioniamo su come sviluppare il porto anche su questi temi, insomma, lavorando con tutta l'Eurasia e facendo arrivare i cavi qui.
Ma bene, tu continui naturalmente ad attivarti con i convegni, con questi libri che ricordiamo, Trieste, Porto Franco Internazionale o Bastione Militare della NATO, con punto interrogativo naturalmente, e l'altro, ancora una parolina, 2027, La guerra per il Porto Franco di Trieste, che invece non è una raccolta di articoli geopolitici, ma
no,
è un romanzo,
insomma, una novella, una narrazione. Che cosa fa? Porto all'estremo quelle che sono le situazioni geopolitiche e immagino cosa succede in una situazione di conflitto. Di conflitto a Trieste, naturalmente ci sono dei giovani, la cosa è romanzata, perché cercavo semplicemente di rendere più potabile, appetibile, commestibile una serie di argomenti geopolitici che possono essere considerati noiosi qua forse.
Ma non
meno.
Credo, perché l'Università di Trieste ti ha già dato spazio, e quindi un grazie a Paolo De Granutti per la sua azione capillare, direi proprio, di un giornalismo qualificato, quale può essere quello proprio della geopolitica con un argomento così scottante. Ciao Paolo. Paolo De Granutti, grazie.
Grazie a tutti.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.